La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua con una puntata ultra mega scoppiettante e la voce di Ferdinando Vicini. Bentornato Nando.
Grazie, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Dicevamo di una puntata bella, bella tosta in precinto di questa quarta giornata del campionato di promozione.
Sì, abbiamo anche questa sera un parterre di ospiti molto nutrito. Abbiamo in apertura subito Emanuele Dotto, voce e volto notissimo della RAI, con cui parleremo anche di Ancona, ma spazieremo anche su il panorama calcistico nazionale, sulle storie, sui suoi racconti, una vita dietro i microfoni della RAI. Emanuele Dotto, molti avvenimenti di tutti i tipi e su tutte le latitudini. Poi avremo Tommaso Colombaretti e Ibn Macri, torneremo nell'attualità dell'Anconitana e infine avremo Alessandro Stecconi, chiuderemo con la finestra sul basket, sulla Luciana Mosconi Globo Ancona, che ha esordito in maniera vincente nella prima di campionato del torneo di Serie B, nella quale è tornata dopo una lunga attesa. Bene, direi...
Siamo pronti già con il primo ospite. Benissimo. In maniera che rispettiamo la tabella di marcia.
Benissimo, abbiamo quindi ai nostri microfoni Emanuele Dotto, è un piacere immenso. Buonasera Emanuele, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buonasera e grazie a voi e buonasera a tutti i vostri radioascoltatori.
Grazie. Emanuele, io ho avuto modo di conoscerlo personalmente in altri tempi, quando l'Ancona, che oggi si chiama Anconitana, è tornata a chiamarsi Anconitana, prodigi dei fallimenti, navigava su acque, comunque su panorami calcistici di altro livello. Emanuele ricorderà l'Ancona di Simoni, immagino.
Certamente, poi ricordiamo anche l'Ancona finalista di Coppa Italia con la Sampdoria, pare una sconfitta nel ritorno per 6-1, ma insomma un buon...
Nella tua girone. Genova.
Esatto, un buon girone per la formazione anconitana, che era arrivata a giocarsi addirittura la finale di Coppa Italia, poi persa nel doppio confronto con la Sampdoria. Quando ho saputo che la gloriosa Anconitana, quando ero ragazzo era chiamata così negli anni 60 e 70, milita in promozione, se non ho capito
sì,
male,
promozione.
In eccellenza, in promozione, beh, mi è venuta un po' una stretta al cuore, però insomma auguriamoci che le maglie biancorosse possano tornare presto in categorie più qualificate e che la città e la vecchia storia del calcio ad Ancona e nelle Marche meritano.
Ecco, nelle tue escursioni anconitane che cosa ricordi della città, che un po' insomma affinità con Genova ne ha, no?
Beh sì, il mare, poi mi ricordo San Ciriaco, che è una chiesa stupenda, poi insomma una città godibile, il passetto, la qualità anche del cibo, i dintorni, Sirolo, Numana. Ero venuto ad Ancona per la Coppa Davis di tennis negli anni 90 e poi spesso vado, ho amici nelle Marche e quindi a Porto Sant'Elpidio, il mio amico Vincenzino Santoni, e quindi ogni tanto mi capita di venire in questa terra così bella, così ospitale, così interessante e così forse poco nota dal punto di vista culturale. Io ho scoperto Fermo, una città meravigliosa dal punto di vista architettonico, dove è custodito nel Museo Civico un meraviglioso quadro di Rubens, l'Adorazione dei Pastori.
Esatto.
E quindi,
che pochi marchigiani sanno di questo tesoro.
Non tanti. Per esempio, io ero contentissimo quando mi mandavano ad Ascoli, a parte la qualità delle olive ascolane o il liquore ascolano per eccellenza, ma vedere il Duomo, le pale di Crivelli nella cattedrale di Sant'Emidio, che è il patrono, per questo Morganti, l'arbitro ascolano, si chiamava Emidio perché aveva il nome del patrono. Insomma, le Marche hanno sempre rappresentato una terra interessante di passaggio, le crete marchigiane, le coste marchigiane, le salite, le impennate, insomma una grandissima bella regione, po' sfregiata recentemente dal terremoto, ma che ci auguriamo possa recuperare al meglio le sue ferite.
Ecco, in questa tua panoramica sul tuo rapporto con le Marche sono emerse alcune delle tue passioni. Sicuramente hai parlato di Santoni, quindi credo il ciclismo e poi anche la pittura, no? Che sono comunque tue passioni, possiamo definirle.
Beh,
così
direi
ciclismo,
sì.
Il ciclismo è lavoro, ma è anche passione.
Lavoro, facendo poi soprattutto il Giro d'Italia, che ti consente di scoprire una terra meravigliosa poco nota. Io quando sento italiani che vanno alle Maldive, che vanno a Bali, che vanno nelle isole indonesiane e che poi non conoscono Ascoli, non conoscono Fermo, non conoscono Ancona, non conoscono Cremona, non conoscono Viterbo.
La nostra meravigliosa provincia, no?
La nostra meravigliosa provincia, perché noi siamo una terra di campanili e di province, e quindi mi viene un po' di amarezza. Ho sempre cercato nel mio lavoro, grazie anche all'esperienza che ho fatto con mio papà, che era un semplice ferroviere, ma che la domenica mi portava a vedere partite di calcio e città sconosciute, Novara, Vercelli, Cremona, Mantova, per farmi rendere conto che al di là del grande calcio delle città metropolitane, io abito a Genova, quindi una città con addirittura due squadre di calcio, un po' in A, un po' in B, ma spesso tanti anni in A, con lo scudetto vinto dalla Samp nel 90-91, beh, insomma, in qualche modo io credo che la sana provincia italiana faccia del bene al nostro paese. Forse un po' bistrattata, vengono fatti dei tagli pesantissimi alle province, adesso città metropolitane, perché le province non esistono,
non
più.
Esistono più,
e quindi in qualche modo avere anche la provincia di Fermo, che è una delle ultime province che sono state fatte dallo Stato, in qualche modo è bello, perché ti consente di avvicinarti a una dimensione culturale, etica, ma anche di grande semplicità, e di conoscere il tuo paese per quello che è e per quello che merita, un paese che forse, come ricordavi tu, non tutti amano e non tutti conoscono.
Io credo che non tutti amano perché non tutti lo conoscono, perché se
esatto,
ci fosse una maggiore conoscenza,
questa è la chiave di lettura.
Perché poi l'amore viene anche l'amore per il bello viene dalla conoscenza, dal vederle le cose, dal viverle.
Dal vederle e dal rivederle.
E dal rivederle, Ecco, parlavamo delle tue esperienze da giovanissimo. Credo di non svelare un mistero se dico che sei un tifoso dell'Alessandria e quindi insomma anche di una terra che è Alessandria. Intorno ad Alessandria tanti grandi campioni anche del pedale, soprattutto Fausto Coppi.
Coppi, Girardengo, poi mettiamoci anche Gianni Rivera, insomma il capitano del Milan, storico
sì.
Capitano del Milan, pallone d'oro, uno dei pochi palloni d'oro italiani.
Italiani.
Sempre tenuto con l'Alessandria, ma l'Alessandria non ha quasi mai giocato con l'Anconetano.
No,
pochissime eravamo
volte.
Noi nel girone A e voi
esatto.
Nel girone B, quando ti ricordi i gironi erano fatti a tre. Quindi il girone dell'Italia del Nord,
certo.
Il girone dell'Italia centrale e il girone dell'Italia meridionale, oppure anche venivano poi fatte in maniera verticale, ma diciamo la Liguria e il Piemonte sono nella fascia occidentale, mentre Ancona e le Marche sono in quella orientale. Però insomma il calcio di Serie C mi ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuto.
Il calcio dei campanili, Emanuele, no?
Il calcio dei campanili, perché in effetti hai ragione, l'Italia è il paese dei mille campanili, delle grandi rivalità, Siena-Firenze, Pisa-Livorno, Genoa-Sampdoria, ma per dirti che, cioè, non so, la rivalità Ascoli-San Benedetto è molto peggio.
E anche Ascoli ancora, insomma, perché...
E Ascoli ancora, molto peggio che Inter-Milan, ecco.
Sì,
una
sì,
volta
sì.
Andai a San Benedetto, ad Ascoli, e avevo una sciarpa rosso-blu, ma non... Ma, insomma,
casualmente,
in maniera... insomma, me la dovetti togliere perché tirava aria...
una brutta aria.
Non buona, eppure, insomma, gli ascolani sono persone meravigliose, ma sul calcio, insomma, hanno una feroce rivalità con San Benedetto del Tronto.
E con
Ancona.
Sì, certo, e con Ancona anche molto.
Esatto.
Anche se più recente.
Esatto.
I nostri ascoltatori sono reattivi perché già abbiamo messaggi per te. Signor Dotto, dice Falco, io dico sempre che bisogna visitare gli stadi come se fossero musei, così tutte le città dove sono situati. Saluti e viva Radio Rai Radio 1 Sport.
Beh, ringrazio il nostro ascoltatore, è vero, perché gli stadi non necessariamente devono essere belli come l'Allianz di Torino o lo stadio del Bayern di Monaco, che cambia colore a seconda che giochi il Bayern di Monaco, il Monaco 1860 o la nazionale tedesca. Anche i vecchi impianti vanno preservati, vanno custoditi, perché fanno parte della memoria. Diceva Indro Montanelli, che è stato per fortuna un mio maestro, perché io ho cominciato a lavorare nei giornali scrivendo per il giornale di Montanelli, sono stato assunto dal giornale di Montanelli prima di passare in Rai l'1180, quindi quest'anno tocchiamo i 39 anni di anzianità aziendale.
E complimenti, complimenti.
Mi diceva appunto che l'Italia è un paese che coltiva poco la memoria, e questo è un grande errore anche nel calcio. A volte la memoria, il ricordo, la passione vanno alimentate, vanno curate come piccole preziose pianticelle, perché l'orto non secchi,
esatto,
che venga adeguatamente bagnato.
Che le radici rimangano
vive. E le radici rimangono sempre sotto la terra.
Emanuele, noi abbiamo spesso, quando c'era l'Ancona in Serie B che giocava di sabato con il collega qui della radio, tornavamo dalle più o meno lunghe trasferte, e quindi ci facevi compagnia in Sabato Sport anche a sera inoltrata, insomma, quando nelle ore piccole, con i tuoi ospiti, con Marco Tardelli, con altri. E ecco, noi abbiamo sempre goduto e fruito di questo tuo modo di raccontare le vicende dello sport, aggiungendoci tutto quello che è intorno, no? Quindi far emergere anche il significato che le vicende dello sport hanno, quale che esso sia, per tutto ciò che c'è intorno, no? Quindi ecco,
sì,
le
guarda,
città,
un racconto direi pacato, un racconto di memoria, un racconto che va un po' a scavare al di là delle passioni calcistiche, delle passioni sportive, cercare un po' di umanità, cercare nella bellezza di un quadro, di una chiesa, di uno scorcio panoramico, qualcosa di diverso che si possa riconciliare con la vita. Quindi quando sono contrario al fatto che ormai i tifosi non possono più, senza la tessera del tifoso, andare a vedere le partite.
Ha inaridito un po' tutto questo, no? Anche,
esatto,
anche il fatto, tu ricordavi i tempi di tuo padre, anche io ho iniziato a frequentare gli stadi con mio padre, quando si decideva anche all'ultimo momento di andare allo stadio e di poter comprare il biglietto regolarmente al botteghino, senza tessere, senza prenotazioni, senza,
sì, senza difficoltà, no? Perché sì, andare allo stadio veramente è diventata un'impresa, devi scavalcare barriere, devi,
sì,
fare
filtraggi,
delle code,
prefiltraggi.
Filtraggi, prefiltraggi. Poi guarda, ricordo proprio un esempio pazzesco che racconto sempre. Io andai a fare l'Ascoli con l'Inter tanti anni fa, quando ci fu il famoso ferimento e l'uccisione del povero Filippini, mi pare si chiamasse,
sì,
il tifoso,
sì,
Ascolano.
Sì.
Poi per tanti anni non andai, tornai dopo una ventina d'anni in occasione della partita Ascoli-Sandoria, e avevo la carta d'identità scaduta e insomma patii le pene dell'inferno per entrare allo stadio per questo documento che non era in regola, per modo di dire, perché la faccia era quella.
Hanno sospettato che tu potessi essere
e
un infiltrato.
Io feci fatica a entrare, in compenso entrò da parte di alcuni malintenzionati una specie di bomba, una specie di missile terra-aria, che colpì in testa una signora che assisteva alla partita e che per poco non andò all'altro mondo. Quindi io faticai ad entrare, un ordigno esplosivo per il quale occorreva una base grande come un tavolo da sala da pranzo, e tutto regolare. E quindi questo lo dissi al questore, dice, va tutto bene, però se i controlli vanno fatti in maniera abbastanza elastica e abbastanza intelligente, non puoi togliere l'acqua minerale al bambino perché poverino non può neanche bere la sua Coca-Cola perché no, è previsto dai regolamenti che non possa entrare allo stadio con una bibita non sigillata. E poi però entrano di bombe, striscioni, motorini lanciati dagli stadi,
ricordiamo quello dell'Inter.
In qualche modo il calcio dei tempi che abbiamo ricordato aveva una misura più umana, più pacata, più distaccata, magari sì, volavano anche cazzotti ma non volavano coltellate.
esatto. Il tuo modo poi di raccontare anche in cronaca, no? di in qualche maniera anche di rendere con delle figure retoriche o comunque con delle circolocuzioni particolari le fasi di gioco è spesso è anche un modo per fruire ancora in maniera più tranquilla della partita. Scusa se ti cito, ma ne ho scritta qualcuna dell'ultima partita della Spal con la Sampdoria, quando hai detto che Lazzari era il prezioso tessitore delle manovre offensive della formazione di Ferrara, che giustamente, della quale giustamente hai ricordato non l'acronimo ma il nome completo, Società Polisportiva Arset Labor. Anche quello molti non sanno che cos'è la Spal, no? Per parlare di memoria, per parlare di una società che è gemellata da sempre con l'Ancona e che ha uno stadio al centro della città.
Certamente, poi è una città meravigliosa, Palazzo dei Diamanti a Ferrara è una delle costruzioni più affascinanti, più belle, c'è la collezione d'arte antica, dei quadri meravigliosi di Cosmettura e di tanti pittori ferraresi che hanno fatto la storia della pittura, ma in modo così un po' particolare, forse io sono cresciuto nel mito di San Docciotti, ho lavorato assieme, Ameri aveva una voce meravigliosa, più veloce del pallone, Ciotti cercava di scavare e di proporre un modo di interpretare il racconto del calcio in maniera del tutto particolare, del tutto personale. Ti posso citare rapidissimamente un aneddoto che è divertente in tempi di Moviole, di VAR e di quant'altro. Una volta Ciotti raccontò, mi pare, un Roma-Inter e l'arbitro Lobello, uno dei migliori arbitri
dell'epoca,
Duce di Siracusa, il miglior arbitro italiano forse di tutti i tempi, non ravvisò un rigore in favore della Roma. Ciotti, senza tanti discorsi, disse: arbitrato Lobello davanti a 90.000 testimoni. Credo che sia questo il modo di raccontare senza polemiche, ma con grande candore e con grande purezza e con grande classe. Quindi
grande classe, ecco, Ciotti era la classe.
Era la classe, perché aveva giocato, credo, anche nell'Ancona.
Ha giocato nell'Ancona, abitava in via Maratta. Mi raccontano che abitava in via Maratta, dove lo stessa via dove sorge il Dorico, il vecchio stadio Dorico che tu conosci sicuramente.
Perché sugli stadi, insomma, rimpiango il vecchio Dorico come rimpiango il vecchio stadio di Perugia, Santa Giuliana, più bello del Curi, sì. Che è in periferia, un po' lontano.
Come il Dorico è rimpianto da tutti i tifosi anconetani.
Da tutti i tifosi della squadra.
Guarda, abbiamo fatto a proposito di questo l'anno scorso una puntata, perché qui c'è un progetto di recupero, speriamo che finalmente, tanti se ne sono avvicendati ma non si sono mai realizzati, sono rimasti sempre alla fase progettuale, speriamo che questa volta anche con il nuovo presidente dell'Anconitana, Stefano Marconi, finalmente si riesca ad andare a Dama e recuperare almeno per gli allenamenti e per le partite delle giovanili lo stadio Dorico. Dicevo, abbiamo avuto un collegamento con Alessandria l'anno scorso, perché ad Alessandria secondo me è stata fatta una operazione molto intelligente di recupero del Moccagatta, un bellissimo stadio, ma mantenendo la tradizione.
Sì, uno stadio che risale agli anni 20, Moccagatta era anche un caduto della prima guerra mondiale. Effettivamente hanno fatto, il presidente De Masi ha fatto un grandissimo lavoro salvaguardando le parti vecchie architettoniche, hanno costruito, ricostruito le tribune e soprattutto le gradinate, per cui hanno fatto un gioiellino che in qualche modo preserva la vecchia storia, un po' il discorso che facevamo prima. Per esempio anche un altro stadio molto bello è quello di Macerata, Elvia Recina,
esatto,
nome romano, quindi sì. Nome prestigioso, e anche lo stadio di Fermo ho visitato,
il Recchioni,
E quindi sì, direi che queste cioè, non servono poi impianti da 80, 90, 100.000 spettatori. Quando le città sono piccole va bene anche uno stadio da 10-15.000 spettatori, il calcio è un fenomeno sempre più televisivo ormai. Però insomma direi che in provincia si potrebbe anche salvaguardare il vecchio aspetto della provincia,
esatto.
Recuperando gli stadi e non facendoli morire di inedia o di tipo quello di Avellino, tipo lo stesso San Paolo di Napoli, che stanno cadendo a pezzi.
Certo, volevo, mi interessava proprio perché abbiamo parlato del calcio dei campanili e credo che la Serie C sia anche la B siano le categorie per eccellenza dove questo concetto viene esaltato. Volevo, avevo la curiosità di chiederti cosa pensi delle seconde squadre. Ne abbiamo una sola, la Juventus Under 23.
Ce n'è una sola, la Juventus. In teoria non è sbagliato perché fai giocare i giovani in campionati strutturati, anche se poi devi anche vedere perché i giovani, spesso le squadre primavera sono composte soprattutto da stranieri, però è un tentativo di recupero e mi spiace che sia stata soltanto la Juventus, che peraltro gioca ad Alessandria le gare interne, esatto, ad accettare questo fatto di poter schierare una squadra nel girone, nella serie, nella Lega Pro, nella Serie C, chiamiamola con il suo vero nome. Era un esperimento interessante, mi auguro che la Juventus non rimanga sola, ma mi auguro soprattutto che venga preservato proprio il calcio italiano, il calciatore italiano, anche se noto con un po' di disappunto che ormai si gioca sempre meno a pallone, per strada non si può giocare, vedo anche tanti campetti di periferia dove cresce l'erba e crescono delle serpaglie perché i bambini giocano di meno. L'impressione mia è questa, che il calcio stia attraversando una fase involutiva, ma perché ha troppi interessi, troppe tensioni, e penso che i giovani comincino ad apprezzare anche altri sport. Parlo in una regione baciata dalla pallacanestro e dalla pallavolo, che sono due sport meravigliosi, ma da vivere in salotto. Il fatto che si giochi meno all'aperto è un piccolo campanello d'allarme.
E poi Emanuele, lasciamelo dire, lo hai accennato, io leggo e qualche volta vedo anche in televisione per lo più le partite del campionato primavera, le squadre già le squadre primavera sono piene di ragazzi stranieri.
Sì, sì, quello che dicevo prima, perché trovi due o tre italiani, cioè italiani o perlomeno non è che sia razzista, per cui ci mancherebbe altro, bene, largo a tutti, però insomma i vivai non esistono.
Poi più, però la nazionale
fatica perché non ha giocatori, perché hanno pochi, non ci sono serbatoi da poter sfruttare, perché in effetti il povero marchigiano Mancini faticherà a trovare le misure per creare una squadra valida, perché sono legge Bosman, tutto quello che vuoi, però pochi giocatori italiani anche nei campionati primavera, esatto. Perché se guardo la formazione dell'Inter o del Milan o della stessa Sampdoria, insomma, o del Genoa, insomma, vedo ghanesi, ucraini, moldavi e pochissimi giocatori italiani, ma forse perché al di là di tutto mi pare che ci sia una certa rarefazione del gioco del calcio a livello giovanile. Non so, dovrò fare un piccolo studio per vedere un po' il calcio in prima categoria, in seconda categoria, come butta, come funziona, perché ho l'impressione che rispetto a qualche anno fa ci sia stato un certo arretramento, un arretramento culturale ma anche un arretramento numerico, perché ho l'impressione che i bambini, i giovani, anche perché non è facile trovare sempre il campo a disposizione, la doccia, è anche diventato relativamente costoso giocare a calcio.
Bene, abbiamo ancora altri messaggi per te, qualcuno che osserva come giovani della Serie A in Serie C che cosa c'entrano, se un giovane di Juve, Milan, Inter è bravo gioca almeno in B, questa norma serve solo a levare spazio alle piccole realtà. Questa è una opinione di un nostro ascoltatore, naturalmente rispettabilissima.
Un'opinione rispettabile, anche se insomma.
Poi ecco, dicevo però, mi collego a questo, Emanuele, sicuramente tu lo sai perché è coinvolta anche la tua Sampdoria. Molte squadre di Serie A si stanno organizzando, secondo me questo, non vorrei sapere il tuo parere, ma conoscere il tuo parere, ma io lo vivo perché sono squadre che seguo, sia la Vispesaro che il Fano in questa regione hanno stretto un rapporto di partenariato con rispettivamente Sampdoria e Pescara. La Vispesaro ha una squadra con molti giovani che la Sampdoria ha prestato, c'è questa sorta di partnership che consente magari alle squadre di Serie C che hanno risorse limitate di poter allestire buone squadre, e alle squadre di Serie A di testare i propri giovani.
Ma in linea teorica è positivo, perché ricordo in passato Chiesa, che è stato un grande giocatore, non Chiesa il figlio,
Chiesa
quello
Enrico,
che giocava nella
Enrico.
Parma, nella Sampdoria, nella
Lazio,
squadre, nella Lazio, che ha vinto scudetti, ha segnato tanti gol, e lui si fece le ossa veramente andando a giocare, mi pare, la prima volta a Chieti,
a Teramo,
la seconda
anche.
Volta a Teramo,
sì,
quindi,
esatto.
cioè Genova, parliamo degli anni 70-80, Genova-Teramo, insomma, in treno non è tanto semplice, è valigia di cartone, pedalare, però poi da Teramo passò a Chieti, da Chieti passò a Cremona, da Cremona tornò alla Sampdoria, non si perse d'animo, e come si diceva una volta, la provincia ti fa fare le ossa. E quindi credo che questa scelta della Sampdoria con la Vispesaro e del Pescara con la partnership con un'altra squadra
il Fano,
l'Alma Juve Fano,
sì, esatto.
Mi parlava bene di Fano Guidolin, perché
sì, lui aveva
allenato,
sì,
l'Alma Juve Fano, pratica la prima squadra che allenò, e perché con Guidolin ho un grande rapporto al di là della bicicletta, trovo una persona squisita.
Lui è un ciclista e molto grande appassionato e competente di
ciclismo. E anche competente di calcio, perché avessero affidato la squadra nazionale a Guidolin anziché a Ventura, saremmo arrivati in fondo, avremmo fatto i mondiali. Una scelta che ho capito poco, incomprensibile, ma è inutile rivangare il passato. Beh, direi che
tuo conterraneo, tra l'altro.
Esatto, sì, però i risultati non è che siano eccezionali.
Esatto.
Ha girato tanto, professore di educazione fisica, brava persona, però insomma, dal punto di vista tecnico, io le squadre di Ventura non ho mai viste giocare bene, no? Dalla Centese all'Entella, al Giarre, alla Cireale, a tutte quelle che ha allenato. Ha fatto tanta gavetta, ma forse non era la persona adatta per
la nazionale,
essere proiettato sulla panchina della nazionale.
Posso chiederti, scusa, ti ho interrotto, stavi
completando? Prego, no, avevo completato.
Ti volevo, per salutarci, volevo chiederti se avevi un aneddoto legato magari legato alla tua professione, ma ecco, a qualche episodio di provincia, ecco, di stadi di provincia, di episodi.
Ma sì, perché una volta andai a vedere una partita a Como con Boscov, che era un mio buon amico, è stato anche nelle Marche, è stato allenatore, direttore tecnico dell'Ascoli, e era amico del professore del medico sociale della Sampdoria Chiappuzzo, e mi dice: ma guarda, noi, io e Boscov, andiamo a vedere una partita, fai conto fosse un sabato, del Como che gioca in Serie C, e andiamo a vedere se c'è qualche giocatore interessante per così vedere se si può tesserare l'anno successivo. E andammo a Como, il professor Chiappuzzo, Bosco, Fedio, e vedemmo un giovane centrocampista che correva tanto e giocava però molto all'indietro. Si chiamava Invernizzi, che poi ha fatto una grande carriera. È stato un giocatore molto tenace, molto vigoroso, non un campione, ma un giocatore che dava tutto sino all'ultima goccia di
sudore. Venne alla Sampdoria, se non ricordo
e
male.
E che giocò nella Sampdoria, perché dopo averlo visionato Boscov lo prese, e io dissi a Boscov: io non me ne intendo tantissimo di calcio, vedo tante partite, però mi sembra che giocasse Invernizzi, che abbia giocato un po' troppo arretrato. Boscov mi guardò con quella sua aria furba, con quei suoi occhietti guizzanti e mi disse: soldato che fugge buono per altra battaglia. E quindi quell'aneddoto lì mi ha sempre incuriosito e mi ha sempre affascinato, perché era un uomo di grande umanità, di grande capacità, di grande cultura, laureato in storia e geografia, pensa, e un uomo di grandissima
tuo quasi omologo da questo punto di vista, perché credo che tu sia laureato in storia, se non
io sono laureato in storia medievale, sì, una passione che avevo da ragazzo, poi al bivio fra l'università e il giornalismo ho preferito, anche per vili motivi economici, perché l'università, insomma, purtroppo in Italia
costa.
Guadagni poco. Adesso comincio a guadagnare poco anche nel giornalismo, però insomma ai tempi miei era meglio fare giornalista che fare professore, però sono laureato in storia medievale e mi è sempre piaciuta.
Quindi... noi siamo contenti della scelta che hai fatto a suo tempo, e ti ringraziamo, sei stato gentilissimo, ci risentiamo magari in una prossima occasione.
Volentieri, il numero, sapete dove trovarmi, le Marche sono una splendida realtà e quindi... sono lieto di essere stato una mezz'oretta con voi.
Grazie, noi ti ringraziamo ancora. Abbiamo anche altri molti messaggi, fra cui quello di Gianluca che ti salutano, ci sono molte espressioni di affetto, insomma, ecco, quindi evidentemente non siamo i soli.
Le prendiamo e le portiamo a casa.
Esatto, non siamo i soli a gradire il tuo approccio e il tuo modo di raccontare.
Come fosse una bella bottiglia di verdicchio di Iesi.
Di Iesi. Benissimo, benissimo.
Grazie,
un saluto, grazie e buona serata Emanuele, grazie. Grazie.
Bene, lasciamo il grande Emanuele Dotto, grazie ancora per aver accettato di intervenire sulle nostre frequenze, sicuramente più piccole di quello che è il potere di Mamma Rai. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, perché dopo questa ampia e doverosa celebrazione con una voce storica, ci fermiamo perché andiamo, detto, in pubblicità, ma soprattutto perché entriamo nel vivo, quindi due bei giocatori dell'Ancona ad attenderci, Macri e Tommaso Colombaretti, state con noi.
Punto bianco.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Si entra nel vivo, si entra nel mondo dei biancorossi. Come detto, partiamo con un centrocampista, giusto Ferdinando?
Sì.
Giovane, anzi,
giovane,
giovanissimo.
Giovanissimo, giovanissimo. Abbiamo ai nostri microfoni, scusa la pronuncia, io leggo così come è scritto, Hieb Makri. Ho sbagliato?
Hieb Makri.
Makri. Hieb Makri.
Hieb Makri.
Origine marocchina, però ormai è anconetano da tempo, ruolo centrocampista con spiccate attitudini offensive, giusto?
Giusto.
Ecco, che cosa, come ti descrivi calcisticamente? Qual è il tuo modo di stare in campo, quello che ti piace fare?
Le mie caratteristiche sono semplicemente velocità e puntare l'uomo, soprattutto questo.
Ti piace quindi saltare l'uomo, creare la superiorità numerica?
Sì, è il mio punto di forza.
Il tuo punto di forza. Preferisci le fasce oppure partire dalla posizione centrale di trequartista?
Io di solito sarei trequartista, però gli ultimi 2 anni sono stato adattato da esterno e mi piace e continuo a fare.
Ecco, Makri ha realizzato mercoledì scorso il suo primo gol in una competizione ufficiale con la maglia della Anconitana nella partita di Coppa Italia con il Villa Musone. Quali sensazioni hai provato quando hai realizzato il gol mercoledì?
Una sensazione unica. Io sono nato in Ancona, sono cresciuto nelle giovanili dell'Ancona e segnare in prima squadra con l'Ancona è veramente una grossa emozione.
E il tuo obiettivo adesso?
Il mio obiettivo è sempre dare il massimo, fare quello che riesco a fare, cioè far vedere al mister le mie qualità e farmi vedere sempre di più per trovare sempre più spazio.
Quindi speri a questo punto di replicare anche in campionato. Dopo la Coppa è andata, adesso il campionato, no? Pensi di ritagliarti uno spazio anche in campionato, insomma?
Più che penso, non è, lo spero. Con l'allenamento e l'attenzione, col sacrificio, spero che qualche obiettivo si raggiunga. Spero di raggiungere qualche obiettivo.
Tu hai iniziato, comunque eri già nelle giovanili dell'Ancona da qualche anno, no? Anche con la vecchia, addirittura con la vecchia proprietà Marinelli, credo. Quindi anni sono che sei nelle giovanili dell'Ancona?
Io ho fatto quasi 5 anni nelle giovanili con l'Ancona, ho giocato sempre a livelli nazionali.
Quindi da quando avevi 13 anni, visto che ne hai 18? E quindi insomma hai fatto proprio la gavetta, adesso è il momento anche di concretizzare. Di 18 anni sono pochi, la tua età è verdissima, però anche avendoti un po' visto mi sembri uno che poi in campo non ha timori riverenziali verso giocatori più esperti.
No, io cerco sempre di imparare e di raccogliere tutto quello che posso, sia negli allenamenti che nella partita. Guardo quelli con più esperienza, quelli più grandi, e cerco di migliorarmi in questo.
In squadra con chi hai legato di più?
In squadra ho legato più con Vissano e con gli under che già conoscevo, ma più o meno con tutti. Cioè non ho difficoltà a legare con i compagni.
C'è qualcuno che tecnicamente guardi con particolare attenzione?
Mastronuti, è sempre, io lo guardo e osservo un po' di movimenti e cerco di imparare sempre di più da lui.
E invece di questa squadra che idea ti sei fatto dell'Anconitana di quest'anno?
È una squadra molto compatta, abbiamo un bel gruppo e abbiamo tutte le doti e i giocatori per fare e per vincere tutto quello che c'è da vincere.
Conoscera come va? Cosa ti dice il mister?
Il mister mi dà spesso consigli. Devo migliorare nella concentrazione e nella mentalità.
Benissimo. Allora Jeb, a risentirci presto, in bocca al lupo per il tuo futuro, in bocca al lupo per, perché insomma credo che tu stia inseguendo un sogno e ti auguro di realizzarlo.
Club in lupo, grazie mille.
Al prossimo gol, non vogliamo aspettare molto.
Ok, grazie mille, club.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Bene, lasciamo il primo biancorosso in programma. Intanto, Nando, io ti invito a vedere che bella terna vitrale avremo.
Sì, sì.
Domenica. Allora, Sennò, se lo dico io... Se lo dico io sembra che sia di parte,
di
no?
Parte, invece, di quindi, parte.
Vai tu.
Allora, intanto poi adesso leggiamo la terna arbitrale e poi vorrei leggere anche la giornata, che ancora non l'abbiamo fatto, la prossima, la quarta del campionato di promozione. E Anconitana, che domenica l'Anconitana giocherà in casa del Conero contro la Lorenzini, Ilario Lorenzini, squadra di Barbara.
Di Barbara, che abbiamo scoperto ieri, era un ragazzo che giocava con il Barbara, a cui poi è stata, che ovviamente non c'è più, che è scomparso, e cui è stato dedicato il nome della società dilettantistica sportiva.
Ecco, quindi... bene hanno fatto a Barbara a ricordare questo ragazzo che è appunto sfortunato. L'arbitro è il signor Cristian Ubaldi di Fermo e sarà coadiuvato dai due assistenti che sono Stefano Allievi di San Benedetto del Tronto e Emanuele Bellagamba di Macerata. Direi che se ricordiamo un attimo la giornata, se la regia me la propone, la quarta giornata del campionato di promozione si apre con le partite di sabato 13 ottobre alle 15:30, Laurentina Mondolfo Calcio, Loreto Osimana, Olimpia Cantiano Calcio, Osimo Stazione Valfoglia, Santa Veneranda Villa Musone. Domenica invece alle 15 leggero anticipo per Vigor Senigallia Gabicce Gradara e alle 15:30 Anconitana Ilario Lorenzini Barbara e Filottranese Villa San Martino. Ai nostri microfoni Tommaso Colombaretti, un gradito ritorno. Buonasera Tommaso.
Buonasera a tutti.
Dicevo gradito ritorno perché abbiamo avuto modo di averti, credo, prima della la settimana precedente l'inizio del campionato.
Sì.
E ecco, sono passate tre partite, tre vittorie per l'Anconitana, di cui una larga e due sofferte. Il bilancio di questi primi tre incontri.
Beh sì, hai detto bene, innanzitutto con il fattore positivo, le tre vittorie, perché... Sicuramente non ci aspettavamo un campionato semplice, non credevamo di trovare squadre materasso, quindi abbiamo anche faticato, ma abbiamo portato a casa il bottino pieno e questo era sicuramente quello che contava, perché l'abbiamo ripetuto anche forse proprio in trasmissione con voi, che cominciare bene sarebbe stato importantissimo e fondamentale per il proseguo poi del lavoro che si fa settimanalmente e in previsione poi ecco di tutto il cammino che si prevede, ma partire bene ti dà l'iniezione di fiducia, ti fa stare su di morale, è fondamentale e quello è avvenuto. Chiaramente abbiamo, come hai detto tu, sofferto in un paio di gare, e forse anche in maniera un po', secondo me, quasi per colpa nostra, perché comunque sono state partite che bene o male avevamo in pugno e potevamo gestire meglio, quindi non abbiamo sofferto esclusivamente per il valore dell'avversario che ci ha messo in grande difficoltà, ma in situazioni che in quel momento dovevamo gestire meglio, soprattutto dopo il nostro vantaggio.
Anche proprio nella lettura tattica del momento, no?
Ma dai, quelli poi sono momenti delicati, perché comunque riesci a sbloccare il risultato dopo, magari come è successo domenica scorsa, che non riesci a sbloccare subito, ci vuole un po' di tempo, lo riesci a sbloccare, devi avere la freddezza, la lucidità in quel momento di capire che cos'è meglio e sicuramente non è la cosa positiva non è buttare i remi in barca e sperare di, di portarsi a casa un risultato così stretto, bisogna continuare a martellare il chiodo caldo e in quel momento devi cercare di chiudere la partita, perché comunque gli episodi, lo sappiamo benissimo quanto contino nel calcio, basta pochissimo per riaprire una partita e noi non ce lo possiamo permettere. Vedi invece la partita col Cantiano, magari i due episodi ci sono andati a favore perché comunque loro avevano avuto un paio di occasioni,
sì, nel primo tempo, sì.
Però dopo sei stato bravo a fare forza delle tue invece di occasioni, di chiudere la partita, e poi è sembrato tutto così semplice e facile, quando magari in realtà non lo sarebbe stato in condizioni di risultato diverso. Quindi noi dovremmo cercare di ottenere quello da ogni partita, quello di riuscire a sbloccare il risultato e di mettere subito in sicurezza, anche se ho detto forse una cosa banale, ma purtroppo è così.
No, però effettivamente sotto questo punto di vista la squadra, ne parlavo anche con Nocera dopo la partita domenica, la squadra deve crescere, probabilmente occorre anche che ci sia il tempo per integrare, perché sono cambiati tanti giocatori, quindi la squadra deve anche trovare una maggiore coesione, no?
Certo.
Tommaso, ci sono domande dai nostri ascoltatori. Questa mi anticipa in qualche modo la domanda che volevo farti io, perché questo forse è il primo anno in cui tu stai vivendo la panchina. Il nostro ascoltatore dice: Colombaretti, grande professionista, sta trovando poco spazio, ma si fa trovare sempre pronto sia in campo che fuori, dando consigli ai suoi compagni. Ecco, quest'anno sei un po' il saggio del gruppo, anche se il campo lo vedi di meno, perché l'anno scorso credo che, a parte qualche sì, una o due partite, il resto eri sempre in campo.
Sì, l'anno scorso l'ho fatto tutto, avevamo deciso, concordato col mister, di saltare un intrasettimanale e una a fine campionato per cercare di trovare quella squalifica, insomma, che non ci compromettesse le fasi finali. Quindi meno male, poi 34 partite su 36, insomma, avevo fatto. Però al di là di questo, intanto ringrazio chi ha speso due parole in mio favore, perché questo comunque è il ruolo di chi penso e vuole fare calcio, e lo vuole fare un po' come deve essere fatto. Io sono stato abituato, e questo l'ho ribadito l'anno scorso quando a rosa corta affermavo che comunque avere più giocatori disponibili in rosa sarebbe stato comodo, perché comunque migliorare la qualità degli allenamenti la si migliora per averla, la qualità degli allenamenti, con una rosa ampia dove la concorrenza possa essere fondamentale, principio fondamentale per chi gioca poi la domenica.
Anche perché allenarsi contro gente forte ti migliora.
Assolutamente, ma poi anche per me, che ho l'età che posso avere, ma dal più giovane al più vecchio, avere qualcuno che ti pressa letteralmente alle spalle perché vuole giocare al posto tuo, sicuramente fa in modo che tirerà fuori dalla tua indole qualcosa in più per a tua volta voler ridimostrare al mister, insomma,
non ci si può sedere sugli allori, insomma.
Quindi ripeto sempre le mie parole, che dicono che questo è fondamentale. Poi in questo momento io, sì, le prime tre partite, a parte la prima che sono entrato, le altre due non le ho giocate, ma io rimango sempre lo stesso identico giocatore, come se giocassi 90 minuti, dal primo e ultimo minuto dell'allenamento al primo e ultimo minuto della partita, perché così sono cresciuto nel mondo del calcio, e aspettando, come ha detto il tifoso, l'occasione per farsi trovare pronto, perché comunque di questo viviamo, di calcio, quindi aspettando il momento giusto, come può essere anche per noi importante, e come ho dichiarato anche con colleghi giornalisti, la Coppa Italia, perché per chi gioca meno può essere fondamentale, non importante, uno per trovare stimoli, cioè per mantenere gli stimoli, ma per trovare la condizione fisica, e uno per dimostrare all'allenatore che, insomma, ci sei anche tu al mondo. E questo è, insomma, l'obiettivo di un calciatore, mantenere quanto più professionalità possibile per crearsi la sua strada,
mettere in difficoltà l'allenatore per le scelte, insomma.
Certo, esatto. Se uno vuole fare il calciatore è questo, per come la vedo io.
Certo,
e poi
certo.
Voglio dire, non ti interessa, ci sono, non siamo tutti uguali, c'è chi non gioca una partita e magari non intendo della nostra squadra, ma magari crea subito la polemica. Io non sono stato mai il giocatore che alla prima partita seduto in panchina andava a bussare dall'allenatore per quale motivo non giocassi. Quindi la mia strada è quella di ogni allenamento dimostrare che merito più del mio compagno, del mio diretto
competitor,
di meritarmelo, insomma, più di lui. E poi l'allenatore fa le scelte.
Certo.
E se come ti dicevo, questa libera concorrenza all'interno dello spogliatoio viene premiata, che poi da allenatore o da chi è, si crea la base solida di un gruppo che può ottenere un risultato vero, perché poi realmente si innesca quel meccanismo che dicevamo prima, che io devo andare più forte di te se voglio giocare.
Certo, certo. È la famosa sana competizione interna che durante la settimana deve portare tutti a cercare di dare il massimo.
Esatto.
Tu comunque l'hai sfruttata l'occasione, perché tra l'altro mercoledì hai anche timbrato il cartellino con un gol. Certo, una partita, insomma, un po' un 6-0 dice tutto, insomma, sulla differenza,
sì,
dei valori in campo. Io credo anche nelle seconde linee, no? Perché dopo lo vediamo anche la domenica, spesso poi la differenza è anche
chi subentra.
Sì, in chi subentra, fra l'Anconitana e le altre squadre. No, abbiamo visto
quello senza ombra di dubbio, è fondamentale chi subentra, perché chi subentra è fresco, può dare tanto.
Sì, appunto, dico, magari... e la qualità del, diciamo, di chi subentra dell'Ancona è sempre molto... più evidente rispetto a, no, alle cosiddette riserve delle altre squadre.
Certo.
Domenica con l'Osimana loro hanno avuto, secondo me, mezz'ora buonissima. Poi quando sono calati quei due o tre giocatori chiave, hanno fatto un paio di sostituzioni, alla fine voi avete ripreso campo e con gli ingressi anche con giocatori freschi che sono entrati, la partita ha ripreso un altro andazzo. Però ecco, come dicevi tu, e qui forse è questo che volevo chiederti, spesso gli episodi poi cambiano le partite. Voi avete analizzato un po', perché poi in fondo in tre partite l'Anconitana ha subito due gol, no? Però ci sono state occasioni, tu ricordavi quelle del Cantiano sullo 0-0,
sì,
peraltro un paio, del numero 10 se non mi ricordo male, ma anche domenica con l'Osimana qualcosa ha scricchiolato. Ecco, avete analizzato con Nocera le cause di questi scricchioli, chiamiamoli così, difensivi, ma che poi non sono solo difensivi, no?
Sì, no, ma infatti, allora, a prescindere che quando si parla di fase difensiva è noto, no, che si parte dal primo attaccante al portiere e viceversa, fase offensiva al contrario. Però no, sì, ne abbiamo parlato il lunedì quando ci siamo rivisti, ma più che altro cercare di capire che se le cose noi le facciamo fatte bene, difficilmente una squadra anche ben organizzata, per quello che abbiamo visto fino adesso, magari riesce a creare. Se invece noi, al di fuori di quello che poi può essere provato in gli allenamenti, invece viene diverso, allora, adesso parlando in generale, tra centrocampo e linea difensiva, allora magari creando degli spazi che non dovrebbero esserci, puoi subire, perché poi giocatori buoni in questa categoria li troviamo. Abbiamo visto dal Mondolfo, che aveva Messina davanti, che è un ottimo giocatore e sa prendersi i suoi spazi, e io lo conosco personalmente, è veramente, forse non, un attaccante come lui magari l'anno scorso in prima categoria non c'era, e dallo stesso dell'Aquila, che domenica l'attaccante di Simana, che ha giocato in eccellenza a Tolentino, ci ha giocato
Cerbone.
Contro Cervone, sono giocatori che magari vedi ti mettono in difficoltà perché è molto bravo di testa, e quindi tu devi confrontarti con giocatori che cominciano a essere anche di spessore importante, e chiaramente tu devi limitare gli errori. L'unica cosa che noi possiamo analizzare è vedere quali errori facciamo, ma ecco, realmente non sono così tanti, però chiaramente più ne limitiamo meglio è.
Bene, Tommaso, per chiudere, queste prime tre partite ti hanno dato la sensazione che l'Anconitana potrà dominare come ha fatto l'anno scorso, oppure pensi che quest'anno le difficoltà siano maggiori?
Guarda, ti dico onestamente, come l'anno scorso, la stessa domanda ci è stata fatta quando alla terza vittoria consecutiva ci si è chiesti: ma questa Anconitana vincerà tutte le partite? Io ti rispondo che posso ipotizzare che il cammino potrà essere simile, però non conoscendo, come l'anno scorso non conoscevo tutte le mie rivali, perché era un campionato ex novo per me, come lo è quest'anno, è difficile valutare se c'è la sorpresa di turno, se c'è magari più di una squadra che può insidiare la posizione dell'Anconitana. L'anno scorso, dopo alla quarta partita, dopo la sconfitta delle Torri, si pensava che le Torri fossero veramente la squadra antagonista dell'Ancona.
Sì, poi dopo quella vittoria...
Invece si sono sciolti al sole nelle 10 partite successive, non hanno più vinto, ed è venuta fuori la dimostrazione. E quindi quest'anno, ti ripeto le stesse parole l'anno scorso, magari intravedi, o per sentito dire, pensi che Lusimana, come può essere... Loreto, come può essere la Vigor, a nomi magari un po' più altisonanti rispetto ad altri, possono essere i competitor, magari invece è spunta un antagonista di turno che insomma esce con l'annata giusta. È difficile ipotizzare, sicuramente abbiamo visto che le partite non finiranno tutte 4-0, quindi ci sarà da sudare, ci sarà da guadagnarselo nella stessa identica maniera in cui ce lo siamo guadagnati l'anno scorso, ma perché ogni partita ti riservava ogni incognita e la affrontavi con quella determinazione che ti portava poi a portarti a casa il risultato intero. E così dovrà essere quest'anno. Non dobbiamo né sottovalutare nessuno, ma nemmeno temere nessuno, sapendo che noi possiamo imporre i nostri ritmi, il nostro gioco e portarci a casa il risultato intero se facciamo le cose come insomma siamo in grado di farlo.
Da Anconitana. Tommaso, grazie, in bocca al lupo per domenica, questa partita contro la Lorenzini Barbara, sì, che lo ricordiamo è a 6 punti, quindi ha fatto 2 vittorie e una sconfitta, quindi squadra da prendere comunque con attenzione.
Sì.
Grazie di essere stato con noi e buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti. Arrivederci.
Grazie Tommaso, domenica. Ciao. Lasciamo Tommaso Colombaretti, che ritroveremo domenica allo stadio del Conero. Ricordo sempre la possibilità e quasi un dovere quello di recarsi allo stadio per supportare i colori biancorossi. Non c'è la prevendita in questa stagione, ma il biglietto va acquistato direttamente alla botteghino allo stadio del Conero. Questo amico ci sollecita, dice: due parole sul progetto scuole, le direte anche se ancora in pectore, non
perché il progetto è appena
bozzato. Diciamo che è un vecchio progetto, quello portato avanti, sì, da Sosteniamolo Ancona, sì, tra le altre cose, se vogliamo andare indietro nel tempo,
che è valido nella sua concezione, era un'idea buona
e quindi fa bene il presidente Marconi a spolverarlo, a modificarlo, perché è giusto che sia così, ma è sicuramente lì. Come c'è il vivaio per i giovani calciatori, esiste il vivaio per i giovani tifosi. Vanno recuperati. Se, come dicevi tu prima, con il nostro primo ospite, con Emanuele Dotto, si andava allo stadio accompagnati dal papà o da, in ogni caso, un parente stretto, qui è crollato tutto, una generazione si è fermata in maniera brusca, e a questo punto meglio recuperarli, e ottimo l'idea di andarli a recuperare nelle scuole. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, poi si torna di nuovo assieme.
Tutto bianco rosso.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Il camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona nei mesi di ottobre e novembre effettuerà la Fiera della Camicia con promozioni fino al 20% sulla nuova collezione autunno-inverno 2018-2019. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. Dal camiciaio trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio. In via Macerata 2, ad Ancona, il camiciaio veste l'uomo dal 1985. Punto Biancorosso.
Rientriamo dall'ultimo break pubblicitario. Prima di passare a, al basket, un doveroso riepilogo per quello che riguarda la classifica.
Sì. Chiudiamo il discorso anconitana con andando a leggere la classifica dopo tre giornate del campionato di promozione. Anconitana al primo posto con 9 punti, punteggio pieno, 3 partite giocate, 3 vittorie. A 7 segue la Filottranese, unica a sedere sul secondo gradino del podio. Poi la Ilario Lorenzini Barbara, che sarà l'avversario dell'Ancona domenica prossima, con 6 punti. Gruppetto a 5 con Gabicce Gradara, Osimo Stazione, Vigor Senigallia. A 4 Olimpia, Osimana, Cantiano, Villa San Martino e Valfoglia. A 2 Mondolfo e Loreto. A 1 punto Laurentina e Santa Veneranda. Ancora a 0 il Villa Musone, battuto 6-0 peraltro mercoledì in Coppa Italia dall'Anconitana. Bene, ricordiamo quindi domenica ore 15.30 stadio del Conero, Anconitana, Ilario Lorenzini e Barbara. Chiudiamo la pagina del calcio e passiamo, apriamo quella del basket con un gradito ospite che ritorna ai nostri microfoni, il general manager del Campetto Globo Luciano Mosconi, Alessandro Stecconi. Buonasera Alessandro.
Buonasera Ferdinando, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi. Dunque, è partito il campionato, prima partita sofferta, ma è arrivata la prima vittoria, che era quello che contava.
Sì, siamo contenti dell'esordio, era una partita da matricola importante vincere per due motivi. Uno, per cominciare ad avere sul fronte tecnico alcune certezze, e le abbiamo avute. E dall'altra perché era il ritorno della Serie B ad Ancona dopo tanti anni. E
13.
Ci aspettavamo una vittoria anche per galvanizzare e motivare ancora di più l'ambiente, che è già caldo. Tu eri presente a Barosini, visto che tanta gente, tanto calore, come non ci vedeva da tempo.
Era tanto, Alessandro, che non c'era tutta questa gente a vedere al Palarossini una partita di una squadra di Ancona.
Assolutamente, quindi siamo contenti sia per le risposte avute dal campo, ma sia per le risposte avute dai tifosi e dagli appassionati di pallacanestro, che davvero non ci hanno fatto mancare il calore, l'affetto per una squadra. Lo sanno i nostri tifosi, lo sai anche te Ferdinando, costruita con un'identità dorica, con ragazzi che
10 su 12 vengono dal nostro settore giovanile.
Sì, e anche quindi, gli altri due sono vicini.
Di Senigallia.
Quindi, insomma, io penso che sia il caso più unico che raro in Serie B di una squadra che abbia 10 giocatori su 12 del posto, proprio della stessa città e comunque tutti della stessa regione. Almeno, sai, io conosco un po' le abruzzesi, abbastanza bene le abruzzesi, sì. È un caso, anche le pugliesi abbiamo notizie, insomma, perché poi molte sono accreditate, ma questo è un caso unico, quello della vostra squadra.
Sì, sì, la nostra poi è stata...
Aggiungiamo uno staff tecnico anconetano.
Sì, sì, Martigliani e Pozzetti assolutamente sono due persone di valore che abbiamo voluto riunire dopo tanto tempo, che avevano avuto già esperienze insieme a Recanati. Quindi sono tutte scelte, ci tengo a dire, ma lo sai Ferdinando, l'abbiamo anche detto alla fine
dello scorso campionato.
Dello scorso campionato, che era una scelta di valori, di identità di fondo, non fatta per necessità, ma fatta come precisa linea di condotta sia nel mercato e sia di contesto, che poi siamo riusciti a realizzare.
Sì, tra l'altro domenica abbiamo visto in campo, questa cosa mi piace sottolinearla, lo facevo anche l'anno scorso, abbiamo visto in campo e non nel garbage time come si suol fare, ma in momenti importanti della partita anche i più giovani, perché abbiamo visto in campo Giombini, abbiamo visto in campo a lungo Alessandro Luini, quindi anche giovanissimi.
Assolutamente, Giombini è entrato nel secondo quarto, ha giocato quasi 10 minuti, minuti tra l'altro di qualità, rimbalzi, presenza difensiva, si è fatto sedere in attacco, ha fatto un buon tiro, ha segnato. Luini ormai per noi...
Luini è partito nei 5,
Assolutamente, è partito nei 5, per noi è davvero a 21 anni, presenza atletica, il miglior rimbalzista offensivo che abbiamo. Intelligente, sempre presente negli schemi tattici di Maurizio con precisione, quindi ormai davvero lui è una conferma, e vederlo in campo con quel carattere, quella personalità è per noi un motivo d'orgoglio. Poi si sono confermati due leader che ci aspettavamo, che Simone Centanni e Riccardo Casagrande, che sono due giocatori che davvero in due hanno fatto quasi 50 punti e sono per questa categoria due giocatori fondamentali.
Sì, poi la partita nei suoi secondi finali è stata risolta dalla tripla di Simone Centanni, che naturalmente è stato preso per questo, perché poi il giocatore che, no, i palloni che contano devono passare dalle sue mani, ma diciamo, ne parlavo anche con il coach, c'è stato quel passaggio, perché ricordiamo che siamo in Serie B e credo che invece per un attimo la squadra ha pensato di essere ancora in Serie C, perché più 12 a 4-5 minuti dalla fine la partita sembrava chiusa, ma in Serie B non è mai chiusa, perché loro avevano degli esterni di talento, tra l'altro.
E loro è una squadra assolutamente di categoria, con presenza fisica.
Con un tecnico bravissimo, che Domizioli lo conosciamo, no?
Sì, assolutamente sì. Noi abbiamo condotto in larga parte la partita, come dicevi poc'anzi, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla prima. A parte Valerio Polonara, Simone Centanni e Riccardo Casagrande, la Serie B, il nucleo storico, è da anni che non lo veda. Baldoni anni fa aveva frequentato i campi della Serie B, Filippo Centanni ha avuto delle breve parentesi in B, il resto è stato la Serie B un esordio. Quindi abbiamo pagato sicuramente dazi in termini di tensione, di attenzione in alcuni passaggi. Bene, abbiamo, diciamo così, svoltato questo passaggio di inesperienza e ogni partita cerchiamo di salire i gradini per arrivare a maggiore consapevolezza in alcuni minuti, alcune fasi della partita. In Serie B nessuno ti regala niente.
No, ma soprattutto
non
puoi.
Saranno partite scontate, mai.
Mai. No, ma soprattutto non ti puoi permettere, no, quei passaggi a vuoto che l'anno scorso, anche con il talento che avevi, comunque rimediavi.
Certo.
Cioè adesso serve intensità, serve continuità, perché ecco, bastano 3 minuti, prendi un 10-0 e
è così. È assolutamente così. Maurizio Marsigliani lo ha sempre sottolineato fin da quando ci siamo seduti quest'estate per comporre la squadra: la presenza di molti giovani, la presenza di giocatori senza esperienza, la prima esperienza in Serie B, sicuramente l'abbiamo messo in conto, e in alcuni passaggi domenica si è visto proprio questo.
Certo.
Però ecco, si parte proprio in questo viaggio anche per portarci a casa, strada facendo, maggiore consapevolezza e esperienza.
Certo.
Su questo fronte.
Del resto l'esperienza non la regala nessuno e si paga sul campo in tutti gli sport, quindi
certo,
questo
è.
Senti,
è
chiusura
così.
Alessandro, con due argomenti. Prima di passare al secondo, cioè quello della partita di domenica prossima in casa di una delle favoritissime del torneo, proprio perché conosco bene Chieti, Pescara eccetera, so che a Chieti sono convinti di avere la squadra per poter vincere il campionato, ma prima di parlare di Chieti Ancona volevo chiederti: società, tutto a posto, vi siete sistemati, ci sono sviluppi, sponsor, ecco, come procede in società?
Ma noi siamo veramente da questo punto di vista contenti, perché la Serie B è una grande sfida anche da un punto di vista organizzativo e societario. La Serie B è sfidante, domenica abbiamo visto sul campo, ma è sfidante anche da un punto di vista di struttura che deve crescere. Noi di fatto dalla chiusura dello scorso campionato vincente della C ad oggi non abbiamo mai smesso di lavorare, e un po' credo domenica i nostri tifosi se ne siano accorti, perché siamo riusciti a costruire durante la partita, dagli intervalli ad alcune attività di contorno alla partita, tante situazioni di servizio ai nostri tifosi. Cosa non scontata, perché è ovvio che su molti aspetti siamo all'esordio. Siamo contenti che Luciano Mosconi e la famiglia Pennazzi ci stia vicino, anzi ha assolutamente rafforzato e raddoppiato gli sforzi rispetto al scorso anno, perché è il nostro primo tifoso, e averci uno sponsor appassionato, vicino e non disinteressato è per noi fondamentale. Tutti i nostri partner, anche questo in coerenza con quello che dicevamo con l'aspetto tecnico, sono di fatto di Ancona, della città. Questo è un altro motivo di orgoglio. Abbiamo tanti amici, li chiamo così, non solo sponsor, che ci sono vicini, e davvero si sta creando una squadra, una bella squadra anche fuori dal campo.
Bene, chiusura rapidissima, Chieti, Teate Basket Chieti, che è una delle favoritissime del torneo, quindi una partita dura.
Una partita dura, hanno nella prima giornata dominato il lungo e il largo a Corato, campo difficile. Anche Corato, una neopromossa come noi, è un campo molto caldo, sono stati sempre in vantaggio, però come dicevamo prima è successo con noi con Teramo, anche loro nel finale hanno sofferto, hanno vinto di 2 punti con un tiro di De Midio, che è uno dei giocatori insieme a Gialloreto e Guglie sicuramente
più esperti,
di punta di questa squadra, e con punti e esperienze sicuramente da vendere. È una squadra costruita con tante ambizioni, ricordiamo che fino a 3 anni fa Chieti ne era in A2, quindi è una piazza, è un contesto che respira da sempre palcoscenici importanti. Noi andiamo lì consapevoli, così come in altre trasferte che avremo di fronte, che davvero questa è una squadra nostra che può dar fastidio a tutti, può giocarcela con tutti, guardando in faccia l'avversario con grande rispetto ovviamente, ma anche con quella sfrontatezza e quella quell'atteggiamento niente da perdere che una squadra giovane come la nostra può dare, e sono convinto che faremo una bella partita anche a Chieti.
Alessandro, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo a te, al coach e a tutti i ragazzi per la trasferta di Chieti, a risentirci presto, buona serata.
Grazie, grazie a tutti voi, grazie.
Bene, lasciamo il general manager della Luciana Mosconi, ci fermiamo un istante perché abbiamo fatto un errore, c'era un break pubblicitario, riepilogo velocissimo subito dopo.
Tutto bianco rosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18, info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Siamo alla chiusura di Punto Biancorosso di oggi, riepilogo velocissimo della quarta giornata che inizia domani e terminerà domenica. Laurentina Mondolfo Calcio, Loreto Simana, Olimpia Cantiano Calcio, Osimo Stazione, Valfoglia, Santa Veneranda, Villa Musone e poi per la giornata di domenica Vigor Senigallia, Gabicce, Gradara, Filotranese, Villa San Martino, Al del Conero, Anconitana, Ilario, Lorenzini, ovviamente Barbara. Per quello che riguarda il match di domenica, ricordiamo che i botteghini saranno aperti al del Conero, quindi potrete acquistare il vostro
dalle 14
il vostro biglietto al solito prezzo, quindi a quel punto sapete già tutto quanto. La terna l'abbiamo detta, sarà il signor Ubaldi di Fermo a dirigere il match, coadiuvato da allievi di San Benedetto e Bellagamba di Macerata. Ma in chiusura c'è una bella notizia che
bellissima notizia,
che riguarda sempre il mondo sportivo e il mondo sportivo di casa nostra.
Sì, perché c'è stato sono in corso le Olimpiadi, i Giochi Olimpici Giovanili a Buenos Aires in Argentina, e grandissima Giorgia Speciale, che non si smentisce mai, che continua a inanellare successi a tutti i livelli, europei, mondiali e in questo caso anche Giochi Olimpici Giovanili. Medaglia d'oro per Giorgia, che ha confermato tutto il suo talento vincendo alla grande la gara della Tecno 293 Plus, ma anche Niccolò Renna, altro atleta di casa nostra, ha brillato perché ha conquistato l'argento nella prova maschile di windsurf Tecno 293. Quindi due bellissime notizie, in particolare Giorgia Speciale che si conferma un atleta di primissimo livello e mette nel mirino, crescendo, risultati sempre più prestigiosi.
Bene, con queste belle notizie chiudiamo la puntata di oggi. Grazie a Ferdinando Vicini.
Grazie a te Stefano e grazie soprattutto ai nostri ascoltatori e ai nostri ospiti.
Torniamo come sempre lunedì alle ore 19, mentre per lo sport vi attendiamo domenica a partire dalle 15.05 e 15.15 dallo stadio del Conero.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.